Barbosi, ciao Nick.
Basso voce,
Barbosi.
Sì,
no, voce alta, voce alta. Bisogna
sulle tende pomeriggio, la gente fa
scrivere. Appunto, bisogna tenere la sveglia. Bisogna tenere la sveglia, altro che caffè, ci siamo noi.
Wi-Fi ce l'ha fatta?
Wi-Fi penso di sì.
Ok, bentrovati da Nicole, no. Da...
Che ne so?
Nome tuo, devi
dire. Silver? Silver, va bene Silver, dai.
O si bene, sta bene, se questo fosse va bene. Da questo appuntamento con Siamo la Frutta, sempre in diretta con Radiofonia dal 15 al 17 su www.radiofonia.com, scritto PH, non mi sbagliate, mi raccomando. Buon sabato, buon pomeriggio a tutti, innanzitutto a chi ci ascolterà, ci ascolta fino al 17, ricordando che da lunedì dovrebbe essere già disponibile il podcast.
Ma siete sicuri di ascoltare noi? No, c'è sempre la Toffanin disponibile.
Cioè, fa una pubblicità meravigliosa, ragazzi. Sentiamo a Silvia Toffanin, che sicuramente ci ascolta prima di iniziare la puntata di Veiso.
Sì, certo. Allora, Silvia ascolta noi,
sì,
certo.
Ma bando a centro, presentiamo gli ospiti. Sono due i tonni, ancora oggi tanta parecchia gente, anche un ospite internazionale, quindi parto da... gli ospiti internazionali, bentrovati andando a Francesco. Ciao Franci.
Grazie, ciao a tutti.
Della casa degli artisti, bentrovato. Ma fa un po' ti devo fare ora una targa d'oro o un tegato, dimmi tu che preferisci, uno dei due, perché ormai hai battuto gli record di presenze. O ti alzo i cavi della radio, vedi tu, insomma, dello studio. Chi hai fatto con te oggi per l'ospite internazionale, mi hai detto, giusto?
Sì, e che dai, oggi parliamo spagnolo, o meglio, l'arte parla spagnolo, perché abbiamo il maestro Ortega Mayra, direttamente dall'Ecuador e dal Tempio del Sol.
Benvenuto.
Muchas gracias.
Ecco, e perché è con noi in questo periodo ha una mostra personale. Sì, stai mostrando il catalogo agli amici qui in studio. La mostra De Ruta, il Centro d'Arte Contemporanea, è iniziata il 21 ottobre, terminerà il 12 novembre.
Ah, okay.
Quindi vi invito a visitare.
Dove ricordiamo?
A De Ruta, al Centro d'Arte Contemporanea Antica Fornace Grazia.
Tutti i giorni?
Tutti i giorni tranne che il lunedì, aperta mattina e pomeriggio e anche il primo novembre.
Perché gli vogliamo festa,
è festa, ma ci siamo.
Da che ora? Da che ora?
Dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15 alle 18.
Ok, perfetto. Quindi tale maestro il giorno, tranne il mercoledì. No.
Tranne il lunedì.
E poi anche un'altra persona, introduciamo,
sì,
che parla di un...
Sì, vicino a me, oltre che il maestro, e chi accompagna, abbiamo...
qui fotografi...
Monica e tutto. Mercy, ma poi si presentano da sole e ti diranno di che si occupano e cosa faranno.
Subito,
però
dai.
Sono... Ok.
Si stai, almeno sì.
Va bene.
Quindi parliamo da Monica. Monica.
Ecco, io sono Monica Salazar.
Bentrovata.
Grazie per l'invito. Sono Monica Salazar e lavoro al consolato ad Honorem dell'Ecuador a Perugia. Siamo una bella comunità presente qui nel territorio umbro. Siamo molto lieti di avere con noi il maestro Ortega, che porta la nostra cultura, le nostre appunto radici, come appunto si intitola anche la sua mostra. Grazie.
Invece abbiamo?
Io sono Mercy Monal.
Bentrovata, Mercy.
Sono coach operatore olistico specializzato in sacro femminile e faccio il cerchio delle donne una volta al mese. Mi dedico a aiutare le donne a impoderarsi e a lavoro con le donne, soprattutto le donne che hanno problematiche.
Ok.
E traumi.
Qui a Perugia, giusto?
Sì, a Perugia. E poi il mio lavoro sempre basandomi sulle nostre radici sudamericane, andine, quindi rituali, queste cose che portano le nostre radici, ho portato anche un po' qua in Italia. E niente, c'è anche il centro di terapie ancestrali.
Prima volta fa, no, quando qui abbiamo che porti una realtà, è bello, no? L'animazione di arte va via.
Sì,
no?
Sembra di sì, artisti.
Dei confini regionali.
No, c'è venuto il brasiliano, c'era stato.
Parecchio tempo fa.
Sì, però ecco, ospitiamo. No, c'era stata l'artista canadese anche, no, dai, ogni tanto portiamo artisti.
Però l'animazione di arte va via dei confini.
È un po' anche lo spirito nostro ospitare artisti internazionali, quindi abbiamo 2-3 ospiti all'anno. Entreremo sì anche in merito, anche per le prossime mostre.
Assolutamente, che sono importanti con le date, le ricordiamo.
Sì, fantastico.
E ben trovata Michele, ciao Mi.
Salve.
Anche te, ritorno
con
un po' di tempo.
Grazie.
Il posto dell'altra volta.
Esatto, infatti ho detto ormai questo è diventato il mio posto.
Ci metto il nome, possiamo andare.
Bravissimo.
Che hai portato con te, vai.
Sì, oggi oltre a me, diciamo che rappresento un po' l'associazione X Fragile per l'Umbria, abbiamo 2 realtà eugubine.
Vai.
La prima è un'officina di Leonardo, abbiamo portato uno dei, diciamo, operatori che racconterà poi che cosa è l'officina di Leonardo e che cosa fanno, e Giuseppe che invece, ed è Michele, e Giuseppe invece che rappresenta l'associazione di famiglie che fanno, diciamo, che sono le famiglie che fanno parte di questo centro.
Okay.
E quindi loro ovviamente insieme al centro, parallelamente, ma anche in maniera collaborativa, fanno delle iniziative, e quindi ci piaceva raccontare questa realtà che è nata anche abbastanza recentemente, insomma, no?
Ben trovati a tutti. Chi è Michele, per non sbagliarmi?
Io Michele.
Quindi giacca, camicia, se non sbaglio, e tu sei Giuseppe, ok. Sono curioso, poi io a Francesco, che realtà siete? Perché abbiamo altre esempi di queste due realtà a Gubbio, quindi curiosità è tanta, quindi un attimo, che fate? Chi siete? Chi inizia?
Inizio io.
Vai.
Io sono Michele Barilari e sono un educatore professionale della cooperativa ASAD.
Io lavoro per ASAD, per la cooperativa ASAD.
Cooperativa ASAD.
Anche io ci lavoro per ASAD.
Anche per ASAD, bene. E siamo tanti.
Sì.
Siamo più di 600, una cooperativa che da San Giustino a Perugia opera in diverse
Umbertide,
Castello Aldo, Bastia, Santa Maria, insomma, fino più a sud che ci abbiamo. Ecco,
cioè, città di Castello, no?
Un castello poco niente.
Però Umbertide,
Umbertide ci sono diverse realtà. Noi siamo nati nel 2015 come officina di Leonardo. È un centro che ad oggi abbiamo 10 ragazzi con sintomatologie autistiche, e quindi ecco, è un centro diurno che dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e facciamo, in base a progetti individuali gestiti dall'ASL 1 e anche grazie al comune di Gubbio, l'ASL e la cooperativa ASAD, gestiamo questo centro. Gli ospiti vanno dai 15 anni ai 30-35 anni,
anche...
sì, sono tutti ragazzi che la maggior parte sono da noi dalle 9 alle 17, e i ragazzini più piccoli vengono nel pomeriggio o quando non vanno a scuola, ecco. Le attività sono tante, stiamo incrementando anche attività nuove, sperimentali, e ecco, le giornate sono abbastanza lunghe e cerchiamo di dare un grosso contributo ai ragazzi, ma soprattutto anche alle famiglie, ecco.
Dopo andiamo nel dunque, perché poi io lavoro con ragazzi autistici, quindi è un argomento che mi prende anche da vicino. Poi entriamo dunque. Invece te, Giuseppe?
Io sono Giuseppe Fofi, sono uno dei genitori che fa parte di questa associazione che appunto racchiude tutti i genitori
di Gubbio sempre.
Sì, appunto EAGOLE sta per Associazione Genitori Officina di Leonardo, e ovviamente abbiamo tutti figli che gravitano all'interno di questo centro diurno, di questa realtà. E lo scopo della nostra associazione è uno scopo che appunto è collaborativo, diciamo che è sinergico, totalmente sinergico con quello che è il centro Officina di Leonardo. E, organizziamo, cerchiamo di aiutare l'officina in tutto quello che diciamo sono le loro esigenze, collaboriamo nel reperimento di fondi, nell'organizzazione degli eventi e quant'altro.
Ok, però poi entriamo nel dunque, bello questa sinergia, poi entriamo nel dunque. Te invece come va con la tua associazione?
Bene, noi con l'X Fragile insomma andiamo avanti, adesso abbiamo delle iniziative che faremo a breve, hanno organizzato una serata di burraco.
Bello.
Per diciamo raccolta fondi per l'X Fragile.
Quando?
Sono sempre il 17 di novembre, sono a Gubbio, sono sempre quelle diciamo iniziative che in qualche modo raccontano e fanno conoscere la sindrome, no? Quindi noi ovviamente siamo sempre ben contenti, in più abbiamo le famiglie in giro per l'Umbria che ancora di più si stanno mettendo all'opera per supportare, per far conoscere la sindrome, ma soprattutto per creare una rete, anche perché quando si parla di malattie rare in generale, tu lo sai molto bene perché corre mare,
sì,
no, con Pietro, sì, Marinelli,
sì, ecco. Ho saputo e collaboriamo
insomma, e noi come X Fragile insieme a Remare molto volentieri cerchiamo di proprio fare questo, fare rete, far conoscere anche a tante famiglie che ricevono una diagnosi, che è uno dei momenti più difficili in assoluto, che non sono soli, che ci sono delle associazioni che che sono per loro e insomma allo stesso tempo ovviamente cercano di far capire alle famiglie che c'è una luce in fondo a quello che inizialmente può sembrare un buio totale e un racconto di quelle che sono le vite dei ragazzi. Eh sì. Quindi l'associazione alla fine è questo, no?
Raccontare.
Un supporto, ma in qualche modo anche una crescita per tutti.
Assolutamente d'accordo. Andiamo con la musica e poi Fran, iniziamo a intervistare il maestro. Musica e poi
Nick.
Vai.
Sei mai stato innamorato tanto che tu periodo
posso
buio.
Vedere il suo lavoro?
Sei stato mai innamorato tanto che il tuo periodo più buio a vedere quella pressione negli occhi te lo fa brillare?
Spero di sì, credo di sì. Adesso sono un po' anziano, ma credo di sì. Andiamo con la musica, vai.
Corrite loro.
Vai. Eccoci qua, lo hai sentito Silvo?
Era grande Corey Taylor, che un giorno a Londra con la sua ragazza, no? Lui che veniva da un periodo di depressione, la vide negli occhi e disse: ma sai che anche io vorrei essere felice come lei nella vita?
E quindi ha messo
non mi lasciare cadere nel buio, parla, ci deve essere il vuoto.
L'incoraggiamento a non lasciare ragazze, sono fidanzati, diciamo così, direttamente un incoraggiamento, non lasciate proprio fidanzate, sono andato a finire nel buio. No, scherzo, allora Franci, iniziamo. Pai, no? Del nostro maestro, Ortega
Maya, direttamente dall'Ecuador. Che fa? Che realizza? Dipinge su tela, ma non solo, perché è un pittore e uno scultore. Quindi lavora la pietra anche di dimensioni importanti, importantissime, quindi 4, 5, 6 metri. Ovviamente qui alla mostra abbiamo opere di dimensioni più piccole. Invece le tele di dimensioni medie sono tutte opere con figure tribali dove il colore emerge in modo forte. Il maestro ha opere un po' in tutto il mondo, in tutti i musei più importanti, non solo in America ma anche in Europa, Asia, Cina, Giappone, insomma, quindi è personaggi importanti sia dello spettacolo hanno le sue opere. Trump, l'ex presidente
degli Stati Uniti,
Sylvester Stallone per entrare nello spettacolo, insomma, l'ex presidente francese Mitterrand e via dicendo, quindi conosciutissimo in ambito mondiale, quindi è un maestro top, un artista importantissimo e per noi è un piacere ospitarlo e avere le sue opere.
Prima volta viene qua da voi?
No, è stato da noi per una mostra, sì, è stato nostro ospite qui a Perugia nel 2019 e poi ha partecipato a varie nostre collettive, ovviamente non in presenza ma con le opere, però invece questa volta è qui.
Posso fare...
Certo, vai.
Allora, la domanda che volevo fare, poi abbiamo la taluttice, quindi che... mi ha colpito, oltre che colori, la forza di questi colori forti e queste figure tribali, quindi ormai devo fare perché ha sede di queste immagini tribali e di questi colori così forti. Qui ragazzi abbiamo anche siamo una frutta, abbiamo anche la traduzione spagnola, abbiamo ormai siamo diventati internazionali,
siamo diventati l'ONU anche noi
perché sennò...
Los colores fuertes es la resistencia, la fuerza de mi gente, de las personas, de los animales que están siendo reprimidos por todo el mundo y es una denuncia pictórica para expresar al mundo lo que no quiere ver, la realidad, la extinción del ser humano y la naturaleza. El rato que nos falte el agua es cuando la gente recién va a reaccionar. Y mi obra es preservar y ser guardián de la naturaleza, del agua. Porque yo vivo con mis hermanos indígenas en la selva y palpo la realidad y es mis obras la rebeldía.
Questo capito, ma mi sembra traduzione.
Allora ci provo. Allora, praticamente dice che i colori così forti che utilizza stanno a simboleggiare, no? La resistenza, la forza della gente, le persone che lui che colora sono persone che comunque vivono nel suo ambiente, anche la forza, insomma, degli animali. è in qualche modo che lui va a rappresentare questa, diciamo, una denuncia pittorica, l'ha definita, al mondo, no? Soprattutto dice che l'umanità, la naturalezza si sta estinguendo. E che noi ci renderemo conto solo quando l'acqua verrà a mancare. E lui è un custode qui anche per preservare l'ambiente, la naturalezza e anche l'essenza dell'essere umano.
Di questi tempi poi se ne bisogna.
Soprattutto in questi tempi.
C'è un colore predominante rispetto a tutti, cioè blu e rosso, oppure una varietà di colori, cioè noti già tanti.
Tiene un colore che predomina o lo si utilizza, per esempio l'azul, il rojo?
Todos los colores son inspiración de la naturaleza. El rojo, amarillo es la representación de la energía del sol. Los verdes, el azul es de la Pachamama, que es la tierra. Entonces todo eso es mi inspiración, la naturaleza. Todos los colores nos cura. El arte cura, y yo como artista pues trato de compartir, y es una obligación moral de nosotros como artistas más sensibles hacer conocer y compartir en el mundo.
Dice che i colori che utilizza sono fondamentalmente i colori della naturalezza, quindi il rosso, il giallo, che vanno a simboleggiare l'energia del sole, il verde, l'azzurro, che è la Pachamama, tutti i colori dice che guariscono. E lui come artista, sensibile, no, a queste tematiche, si sente proprio nell'obbligo di dover condividere a tutti tramite appunto i suoi colori.
Bello. Quali colori il maestro Tega si riconosce? Quali di questi colori si riconosce?
Chi si incontra lo stesso colore si
identifica? Come artista e come persona?
Come artista e come persona.
L'energia del Tai Tai Inti,
il rosso,
okay, il rosso, i colori forti, no? del sole.
È la forza e la spiritualità, la paz della mujer, sono i colori.
Bello, perché yes. È come un viaggio nell'anima
dell'essere umano. Bello.
Somos dual, lo forte, lo suave, somos un solo. Una sola energía, que es el hombre y la mujer, que somos igual.
Una única energía dualista, ¿no? Tra el fuerte y anche quello più, diciamo, più sensibile, tra l'uomo e la donna.
Ok. E poi torniamo, come l'avevo fatto, e poi torno al maestro. Tu sì, rappresenti la tua comunità, giusto?
Sì, rappresento la comunità guadariana qui a Perugia.
Come rappresentare una comunità di un altro paese, di un altro territorio, no? Con altre tradizioni, altri valori, dimmi se sbaglio, in un paese diverso dal proprio? E difficoltà se ci sono, oppure a bellezza?
Sì, ovviamente ci sono delle difficoltà. Io penso che cambiando da un paesino a un altro paesino comunque
sì,
ci sono delle differenze.
Ecuador a Italia.
Sì, certo. Diciamo che partiamo da una base abbastanza simile, no? Siamo paesi culturalmente, anche religiosi, no? Per molti aspetti abbiamo molte cose simili. È sempre una responsabilità, perché nel momento in cui tu esci dal tuo paese, in qualche modo sei, tra virgolette, un ambasciatore, no? Quindi porti anche quella responsabilità di portare, no, il meglio del tuo paese, no? Ormai sono tanti anni che vivo qui, 15-17 anni. E sono contenta di questa cosa che mi ha regalato la vita, perché ho imparato che sia cose del mio paese, anche cose di qua, e a volte dico alle persone ci facciamo tante paranoie, adesso non parliamo delle guerre, no? E dico poi l'essere umano è così semplice, siamo così, io sempre dico che siamo più uguali che diversi. E questa mia esperienza ha portato, insomma, a arrivare a questa, diciamo, riflessione, no?
Più in nero, una domanda al maestro: come definirebbe la sua pittura?
Come la definisce?
Con una frase?
Una parola, una frase?
In l'arte universale hai diversi movimenti artistici. Credo che sia un espressionismo figurativa, como dicen los entendidos. Y
dice che nell'arte universale, no, nel, ci sono tanti movimenti, no, dell'arte, come lo definiscono insomma i più esperti, no, come espressionista figurativo lo definiscono.
En mi obra también hay esa, esa resistencia, pero también hay alegría. Hay alegría, colores alegres, porque eso es parte de la diversidad. Es importante para nosotros respetar al artista y la diversidad de arte del mundo también.
Dice che nei suoi colori ovviamente si evidenzia anche la resistenza, però anche sono colori, no, vivi, che in qualche modo ci, ci richiama la felicità.
No, completamente per la forza, perché sono colori veramente ti entrano negli occhi, nell'anima, perché colori veramente che, no, è un viaggio nel tempo, nell'anima le ha preso. Quindi complimenti per i colori e per assetti questi colori per i forti.
Io faccio una schiaffata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'altra,
Poi tu non vuoi,
mi dispiace.
Volta a Michele,
ma io so io.
E a Giuseppe.
E voi non siete un cazzo.
Ma tu veramente non hai capito il gag che partiva sul serio?
Sì, ho capito, però fammi finire la domanda.
Ma Nick, io un po' mi baso su un computer da cricetini, non posso.
Lo so, adesso
aspetta, devi aspettare.
Andiamo a dicevo, difficoltà. No, tutto, né fare questo tipo di attività che voi fate, no? Nel senso, parliamo di autismo, non questo caso, se sbaglio. La mia domanda, io anche io lavoro con ragazzi autistici, vi voglio chiedere, c'è paura oggi nei confronti di autismo? C'è paura o, come si dice, non dico indifferenza, però poca informazione? E quanto è difficile farete, no, in una località poi piccolo come Gubbio? Su un argomento anche delicato, importante.
Ma la paura sicuramente c'è anche, anche da parte nostra, anche perché anche se noi abbiamo studiato, a noi arrivano anche ragazzi che fanno stage, che studiano psicologi, cioè lavorare con i ragazzi nostri non è facile. Fuori stiamo, secondo me inizialmente, la cosa, ecco, è da poco tempo, anche cioè il mondo autistico. Cioè possiamo dire che da, cioè non è, è da poco che si conosce, è una patologia nuova e poi, essendo nuova, ha tante piccole sfaccettature. La cosa più importante è, cioè per noi è quello di stare il più possibile con i nostri ragazzi e conoscerli e poi trasmettere agli altri le nostre emozioni e le nostre paure. Anche perché standoci conosci veramente le loro problematiche e soprattutto le loro problematiche insieme a noi, anche perché i ragazzi che vengono da noi al centro, la loro vita sociale è quella lì, noi le famiglie, le attività che fanno e poi i più fortunati hanno anche una rete esterna, capì, ma non tutti no,
hanno questa fortuna.
Non tutti hanno questa fortuna.
Per cui abbiamo la più d'arte, no, con Francesco e, sì, e poi spesso basta poco, no?
Sì, sì.
Per mettere questa ragione in condizioni di esprimersi, basta un colore, basta un, una musica, quindi forse è anche, no?
Sicuramente, sicuramente anche noi spesso e volentieri rimaniamo sorpresi dei nostri ragazzi, anche perché a volte c'è, cioè, una semplice attività che poi facciamo nel quotidiano, la facciamo fare anche loro e inizialmente diciamo no, ma sicuramente non sono in grado, sicuramente lo annoia. Invece anche, cioè, prendere anche, che ne so, dei fiori e tagliarli, sminuzzarli, e a volte scopriamo delle, cioè, delle attitudini anche da parte loro che noi non conosciamo, che a casa non avevano mai provato. Ecco, la cosa che spesso anche noi ci diamo come obiettivo è provarci, perché alla fine
non costa nulla provarci.
Non costa nulla e poi, ecco, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Assolutamente. Giuseppe?
Vorrei parlare della paura.
Quindi ho termine giusto utilizzato?
Sì, sì, ma è giusto, perché noi siamo spaventati da tutto ciò che è diverso da noi. Tutto ciò che non capiamo ci rende insicuri e ci spaventa. Quindi qual è la nostra strategia come genitori? È quella di lavorare da bambini il prima possibile, di inserirli il più possibile nel contesto della società, fargli fare attività il più possibile. Io per esempio parlo della mia esperienza genitoriale. Ale l'abbiamo buttato, proprio lo dico, proprio buttato.
Sentiamo Alessandro, ciao, dopo c'è una canzone, la mettiamo, eh.
Ti piace, sì, lo diciamo, in ogni mettiamo. Contesto gli abbiamo, sì, fatto fare mille esperienze, perché non tanto per l'esperienza in sé, ma per il rapporto che aveva, che coinvolgeva altri ragazzi. Quindi questo vuol dire conoscersi, crescere insieme e quindi non essere più spaventati, perché quando hai 6 anni è un conto, ma poi con gli stessi ragazzi ti troverai ventenne, trentenne, quarantenne, con i quali ci crescerai, e quindi loro non saranno più spaventati, anzi ti capiranno e ti sosterranno. Questo è un po', secondo me, la ricetta per smitizzare un po' la paura. E poi mi ricollego al discorso che ha fatto Michele, approfitto, è quello che secondo me nella quotidianità bisogna gettare semi, lo dico sempre, forse perché mi è appartenuto professionalmente questo concetto. Comunque gettare semi ogni giorno senza magari aspettarsi nulla nell'immediato, però vi posso garantire che con i loro tempi e le loro modalità i ragazzi ci restituiscono gran parte, se non tutto, dei semi che abbiamo seminato. D'accordo. È solo una questione di tempo, perché poi, se parliamo appunto di spettro autistico, nello spettro ci sono tante micro differenze, cioè ogni ragazzo autistico è un mondo a sé stesso.
Siamo qui, si apre un universo,
sono micro cose.
Poi è nato che sono in maniera più
esattamente.
Quindi vabbè,
è un po' questa,
ecco. Sì, io volevo aggiungere solo una cosa, che paura è perfettamente il termine giusto, Nicola, bravissimo, perché spesso la paura
lo
poi
dico perché ho visto sul lavoro
la cosa, certo, che sto facendo, perché tu lavorandoci insomma lo sai, e la paura spesso è ovviamente quella di chi la vive, no? Perché in qualche modo ti senti anche una responsabilità, una preoccupazione, tutto il resto, ma la paura è anche da parte degli altri, soprattutto da parte degli altri, perché spesso la paura ti viene quando tu non sei padrone di te, quando non sai come comportarti, e gli altri, quando si ha a che fare con le differenze, ma differenze di qualsiasi tipo, si sentono inadeguati se non le conoscono, e quindi lì subentra la paura. Quindi a volte bisognerebbe anche semplicemente essere proprio spontanei in maniera naturale, e l'interazione avviene così, senza dover fare chissà quali cose.
Eh sì, basta poco, come diceva una canzone di May Poppins, basta poco, un po' di zucchero, basta un po' di coraggio e sarebbe tutto più facile.
Se poi dopo allarghiamo il concetto, andiamo a finire poi nelle etnie, nelle razze, nel diverso. Il diverso spaventa.
Ma qui c'è un bel incrocio, penso,
fa recinti, muri, eccetera, eccetera.
Ma il caso stanno qua.
Poi non essere andati a caso, voi non sapevate che non c'erano e io non lo sapevo. Sentito Silvio?
Vabbè, di Van Halen, no? Right Now, non con David Lee Roth, ma il famoso periodo con Sammy Hagar, secondo frontman della band. Questa sarà dell'87 su di lì.
Un altro 81 è un po' più giovane, ma non ci pensiamo. cambiamo discorso. Tornando a Francesco, mi è stato prima durante la musica ricordato, sottolineato, che il maestro dipinge, di non sbaglio, Kurama.
Dipinge anche con la mano.
Come dipinge con la mano, e difficoltà di Francia di dipinge con un pennello?
Come spintar con le manos? E qual è la differenza o la difficoltà quando utilizza lo spinceles?
È accarezzare al colore, molto hermoso, sempre se pintando con los dedos, perché in mi comunità non conoscevo los pinceles. Entonces mis dedos es parte de, es mi herramienta, ¿no? Me siento más
más libre de hacer con mis dedos, más que con el pincel. Es mi técnica, he pintado muchos años con los dedos.
Dice que lui praticamente inizia pitturando con le mani, con le dita, ed è come accarezzare i colori, tant'è vero che lui si sente ancora più libero al pittare con le mani rispetto all'utilizzo degli strumenti. Mm-hmm. Anzi, sono le sue mani il vero e proprio strumento suo. Mm-hmm. Anche perché comunque dalla comunità dove lui viene non esistevano,
certo.
Cioè gli unici materiali che avevano erano le sue mani. Per cui
la famiglia degli alberi,
anche con i semi degli alberi,
ha
iniziato a colorare.
Famiglia degli alberi.
Chiudiamo la comunità del maestro.
Come si chiama la sua comunità?
Colliacoto. È una comunità quichua. Colliacoto.
Ok. È zona
Ecuador.
Quito. Ecuador. Ok.
Ecuador Quito, sì.
Ecuador.
Beh, anche sentire, no, che ci sono altre culture. No.
Importante. Tradizioni. Sapere, conosce tradizioni. E quindi sì, ci fa conoscere cose importanti e interessanti.
Che guardando a te invece quei i quali sulle sue opere, che ti dà, come tu ormai sei un esperto d'arte,
che sensazioni ti dà? Una bellissima sensazione, che oltre il colore, che è la prima cosa che uno nota quando vede le sue opere, ma l'impatto poi entra dentro con le sensazioni, perché osservando le opere, lo sguardo di queste immagini è semplicemente fantastico, e trasmettono sensazioni che ognuno di noi li interpreta in maniera differente, sia quelle delle persone che quelle degli animali. Per esempio, sto facendo vedere qui agli amici che sono qui in studio. Sì, guardate lo sguardo,
sì, che uno, effetto che gli ha. Una parte artista, una parte, no?
Due, esatto, sguardi in uno. Quindi è fantastico, trasmettono sensazioni bellissime.
Quindi sia persone che paesaggi dipinge, maestro?
Sì, anche paesaggi.
Anche
sì, pinta sì, sia persone che anche paesaggi.
Ma è anche un bravissimo scultore, lui lavora la pietra direttamente con martello e scalpello, ripeto, non pietre di dimensioni piccole, anche di dimensioni piccole, ma soprattutto monumentali, 4, 5, 6 metri.
Cavolo, caspita,
anzi vi invito ad andare a vedere il suo sito, il suo portale, che è il Tempio del Sol. Voi cliccate Tempio del Sol e vedete lo spazio che gestisce, che ha, che è proprio nella linea dell'equatore, quindi sopra Quito, e lì vedete le sue opere, sia di pittura che di scultura.
Tu sei stato?
No, purtroppo ancora no.
Neanche
lei sì.
Allora, faccio e parliamo con la musica, va bene? Se è pronta la musica?
Assolutamente è pronta, sì.
Ok, faccio e parliamo con la musica. Ok, grande.
Ce l'ho fatta.
Dove sei la tua realtà? Perché ho fatto, ma non ho chiesto la tua realtà. Come ti occupi, no, di questa, abbiamo detto, donna, dimmi se sbaglio, giusto?
Come ha detto Monica, noi siamo ambasciatori della nostra cultura, e quindi io qui cerco anche di utilizzare la nostra cultura nostra per aiutare le donne con la danza andina, con la meditazione, con i rituali. Lavoriamo insieme alle donne in cerchio, basandosi soprattutto nella connessione con la madre terra, che sono le nostre radici, la connessione con l'utero. E allora questa mostra di Ortega è molto collegata con noi, per quello c'è un collegamento, diciamo, della sofferenza che vive la donna, il maltratto sulla donna, tutte queste cose, quindi è una forma di collegarsi con la terra. Capire il maschile e il femminile, per integrarle, per cercare questa dualità a far un solo centro, che sarebbe, come dice Pachacuti, il ritorno a noi stessi.
Bene, e poi vai, temi che oggi
è
oggi.
Una spiegazione, vedendola, ha detto: ma che cosa mi rappresenta?
Beh, questa domanda, cosa pensi?
Ha dicho esto para mí, ¿qué cosa puede representar? ¿Ha sucedido algún momento de este tipo?
Sí, él habla, el arte, los colores es para hacer sentir. El ser humano tiene que hablar, el arte tiene que hablar por sí solo. Entonces, los colores, igual cuando apreciamos la naturaleza, el sol, lo verde, lo hermoso y también algo trágico, eso llama, y mi obra es lo que expresa, ¿no? Es los colores de la naturaleza que es parte de nuestra psicología como ser. Ha gustado y gusta a la gente, ¿no? Bueno, hay personas que tampoco les gusta el arte mío, pero mi compromiso es compartir y hacer lo que me gusta y compartir.
Allora dice che se parte del presupposto che l'arte viene apprezzata, no? È come quando uno guarda la naturalezza o il sole, no? Se, tramite l'arte si espressa il bello, anche la sofferenza, e fa parte anche della psicologia dell'essere umano, no? Però il suo compromesso è ecco, di diffondere la naturalezza
e hacer lo que me gusta,
e hacerlo, fare soprattutto quello che le piace, quello che le viene dal cuore.
Sentire a cuore è importante, no?
Questo argomento, quando Picasso dipingeva le opere sulla seconda guerra mondiale, visto un po' strane, cubiste, gli chiesero: ma Pablo, che hai fatto? Gli diceva: io non ho fatto niente, questo avete fatto voi.
Eh sì. E poi è importante sentire da cuore, no? Il corazon non ti disse mai il cuore. Giusto. Franci, vuoi fare qualche mostra che c'è? Poi passo a un evento anche che Michele già.
Ma sì, dai, vi ho due appuntamenti, poi avremo modo le prossime volte di parlarne. Innanzitutto questa del maestro Ortega fino al 12 di novembre a Deruta. Poi sempre a Deruta l'8 dicembre vi aspetto, oltre che l'accensione dell'albero in ceramica più grande del mondo,
ci sarà festa, no?
L'8 dicembre ci sarà l'inaugurazione di una bellissima mostra fotografica su Ugo Tognazzi. Vi aspetto al Centro d'Arte Contemporanea di Deruta l'8 dicembre per questa bellissima mostra fotografica con tante sorprese, ma alcune vedrò la prossima volta. Invece il 7 dicembre saremo a Assisi a Palazzo Bonacquisti con una mostra d'arte, pittura e scultura con artisti internazionali. Seguiteci nei nostri canali, siti web, Facebook, Instagram, dove volete, che avrete delle informazioni e delle news importanti.
Segnate tanto 7 o 8 dicembre, segnate, poi per altre informazioni anche qua dai. Invece un evento vostro, prima di domandare come siete, che vogliamo ricordare?
Sì, vogliamo ricordarvi che il 24 di novembre prossimo, presso il Centro Servizi Santo Spirito a Gubbio, organizzeremo una serata di ballo, una pericena, insomma, quindi ci divertiremo, staremo tutti insieme e lo scopo è quello di raccogliere fondi che saranno destinati per l'acquisto di un pulmino 9 posti. Bello. Che servirà appunto ai ragazzi del nostro centro per implementare le loro attività esterne, quindi professionali, ludiche, sportive soprattutto. Quindi ecco,
24 novembre. Da che ora e dove?
Dalle 20:30. Dalle 20:30 presso il Centro Servizi Santo Spirito a Gubbio. Okay. E vi prego di essere numerosi.
Ne vale la pena.
È importante.
Soldi ben spesi.
Soldi ben spesi.
Assolutamente. Ma Michele Giuseppe c'è un sonno nel cassetto? Fra un anno ci piacerebbe realizzare
il sogno nel cassetto, è quello che ha detto Giuseppe adesso, il nostro sogno per volare e renderci il più possibile liberi e autonomi ad oggi è questo qui, è questo del pulmino che a noi ci dà una libertà importante, anche perché i servizi sono i nostri trasporti sono messi a disposizione dal comune grazie a Gubbio Soccorso, ma noi ad oggi non sono sufficienti per tutte le cose che vogliamo fare insieme ai nostri ragazzi. Adesso i ragazzi sono cresciuti, era un piccolo centro da 4-5 ragazzi, adesso siamo a 10. I ragazzi sono l'uno diverso dall'altro e ognuno di loro ha le proprie esigenze, la propria, come diceva Giuseppe prima, l'individualità del soggetto. E quindi il pulmino ad oggi è un sogno che l'Officina di Leonardo ha. Noi speriamo, ecco, anche l'associazione è nata 2 anni fa, anche quella lì era un sogno che poi alla fine si è realizzato. Ci vuole, ecco, la collaborazione di tutti. Poi la città di Gubbio spero che ci dia una mano, anche perché è una città dove
su queste cose attenta e speriamo che anche in questa occasione sia ancora più attenta.
E poi sullo sport, no? Anche sullo sport sono bravissimi questi ragazzi.
Sì, lo sport è una delle tante attività che noi facciamo e stiamo per prepararci, anzi attuffarci nel mondo del paddle.
Bello.
E anche lì ancora non siamo partiti. Il problema è che siamo a piedi.
Fate anche baskin?
No, per il momento non. Perché dice Città di Castello, sì, siamo stati l'anno scorso ospiti su. No, le nostre attività sportive sono attività classiche, dal nuoto, l'atletica leggera, facciamo una volta a settimana le bocce. Anzi, invito a tutti, il 7 novembre siamo a Gualdo Tadino, lì alla Bocciofila Gualdese.
Da che ora?
Dalle 10 in poi c'è la terza giornata FISDIR di bocce, è un campionato regionale dove i nostri ragazzi, insieme ai ragazzi tesserati della FISDIR Umbria, saremo lì, è un torneo a coppie e poi andremo, cioè come sempre, tutti a mangiare, è la cosa.
Quindi sette, la giornata è apparecchiata, andate a vedere se io pare, e poi giusto faccio. Vengono a vedere a mostrare il
vostro 7 novembre.
Se no già siete occupati, lo sapete. Quindi.
Se parli di mangiare, prenotate un posto per lui.
No, però anche per la mostra, poi c'è questo di mangiare, quindi già siete occupati 7 novembre, tutta la giornata. Invece mi chiede se sono nel cassetto.
Il mio è grandino.
Vabbè, Dio,
nel
poi.
Nel senso che una delle cose che mi preme di più e quello che anche mi piace proprio sempre portare ogni volta che vado da qualche parte è che mi piacerebbe non sentir più parlare di diverso e normale, ok? Cioè che quasi come se veramente diventasse tutta la normalità, anche quando si parla soprattutto di questo ambito sociale. Perché già quando vieni categorizzato in qualche modo sei indirizzato in una direzione, quando invece tutto è normale è più facile per tutti essere squadra e essere gruppo, quindi mi rendo conto che è cioè che è un grande desiderio, però secondo me quello che fanno oggi le associazioni, quello che fanno le realtà è proprio anche questo, cioè cercare di vivere tutti quanti insieme, partecipare insieme alle iniziative, alle opportunità affinché sia normale avere tutti, cioè qualsiasi persona intorno e non essere più, capito, con quella mentalità di dire ah sì, quello è un diverso. No.
Forse su siamo un giorno.
Sì, non voglio dire che è un'utopia, perché non credo sia un'utopia. Sì,
se poi
ci riusciremo.
Sì. Però ancora un pochino si vuole.
Sì, a voglia. Ma continuiamo a lavorare.
Assolutamente, senza male. Ok, ma se mai fatto tenere, se ti ho visto. Sì. Allora, mettiamo come canzone chiusura a Lucissimo Moragno. Che va bene? Ok?
Bene,
perfetto. Allora, la prova. Ringrazio il maestro Tega. A voi, sono nel cassetto, c'è il maestro?
De compartir al mundo las obras como Picasso, como Goya, como Rutré, como Monet, y algún rato estamos en ese proceso de Ortega, que estén los mejores museos del mundo, compartiendo y haciendo conciencia de lo que tenemos una responsabilidad. Agradecer a Francesco, a la Casa del Artista, a los medios de comunicación, a la comunidad de Beruta, que tuvo una buena acogida y ha compartido mi trabajo, y ese es un recuerdo que llevo para mi país, Ecuador. Muchas gracias.
Cumplimenti. Interluce un attimo.
Allora, praticamente il suo sogno del cassetto è di condividere la sua arte con i grandi artisti, insomma, che elencato. Però si porta già anche un bel ricordo, ringrazio la Casa degli Artisti, a Francesco, anche alle persone che hanno assistito a Deruta, e si porta veramente un grande ricordo al suo paese.
Grazie e in bocca al lupo.
Yo paichane.
¿Qué ha dicho?
Yo paichane en nuestra lengua quichua ancestrales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Grazie Francesco.
Grazie.
Ti aspetto a novembre, così ricordiamo quello del maestro Tega fino al 12 novembre, giusto?
Fino al 12 novembre.
Grazie a Michele. grazie a Giuseppe, grazie a lei, grazie a Michela,
grazie,
in bocca al lupo e che possiate realizzare questi piccoli grandi sogni, e quando volete tornare la porta aperta,
grazie, 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 grazie.
Cube, musica e poi cambio e altre realtà. Siamo superiori, mi ricordo che quel flauto o il meme,
quel maledetto flauto elementare,
ogni volta dovevo lanciare la finestra quando dovevo fare il flauto di musica a casa, era veramente bestemmie come prima tu hai detto, perché mi odiavo. Curiosità, la prima curiosità e domanda per Riccardo o Silvo?
Sì, ecco, io volevo chiedere, ecco, oggi come oggi, no, nei tempi moderni, tra parentesi, il pianoforte che spazio ha nella musica?
Nei tempi moderni?
No, va un po' da, considera un po' tutti i generi che vanno.
Sì, allora, oggi. Ma dipende, cioè il pianoforte è uno strumento che ha un miliardo di chance, sia come solisti sia come accompagnatori, è uno strumento che è fondamentale per delle conoscenze, infatti anche a conservatorio, comunque anche gli altri strumenti hanno obbligatorio il pianoforte complementare.
Quindi si parte comunque a basso per poi studiare gli altri strumenti.
Sì, 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 certo, dopo chi studia il violino, chiaro. Però dopo entri in conservatorio, se fai il corso del violino, devi fare comunque pianoforte complementare, perché è uno strumento fondamentale che dà delle conoscenze in più.
Qual c'è una difficoltà legata al pianoforte più di tutte nel imparare a suonare il pianoforte, che anche tu hai incontrato, hai trovato nel tuo percorso? Una difficoltà che più a tratta hai trovato di più nell'imparare a suonare il pianoforte?
Sì, allora, per esempio all'inizio è difficile coordinare le due mani insieme, infatti ho visto anche i ragazzi che...
Ragazzi, ben trovati, l'ho sentito mai di Luca Caboni, giusto? Questa seconda parte di Siamo la frutta e
adesso una canzone sono che Luca ha rotto,
sì. Vabbè, salutiamo Luca Caboni,
ciao
canzone.
Luca,
ciao. E comunque ha tagliato la barba, giusto?
Sì,
ok. E ben trovato gli ospiti, parto da qua così mi sbaglio e poi arrivo a voi. Ben trovato, vai via, come diventate insieme con Giussi? Un po' integrato, devo dare per presenze e radio. Però quando mi danno anche a me, poi ve lo porto, perché non sono anch'io. Quindi, mi trovate via, grazie.
Grazie a te per averci invitato.
Come sempre. E chi hai portato? Giussi, ben trovata.
Grazie, ciao.
Chi avete portato con voi? C'è anche un fotografo che si è messo in fondo per fare foto a tutti noi, non solo una persona, giusto? Sì, sì, sì. Bravo. Chi avete portato? Vai.
Abbiamo portato anche questa volta due allievi della nostra scuola.
Quindi, freschi, freschi.
Freschi, freschi. Proprio per dar voce anche a loro, no? Vedere anche un po' l'altro lato della medaglia, oltre a quello nostro che è organizzativo, anche quello che vivono loro come allievi.
E si chiamano?
Marco,
potete parlare,
abbiamo,
eh?
Sì,
Marco.
Sì, abbiamo Marco.
Sì, sì, io sono Marco.
Ciao Marco.
Grazie.
Grazie. Grazie. E invece a...
Io sono Diletta,
okay.
Però non ci conosciamo, quindi okay. Insomma sarà una scoperta.
Perfetto. E poi abbiamo l'associazione ANFAS per loro, nome?
Davide,
vicepresidente, giusto, anche mi ricordo per il nome, perché oggi abbiamo con loro, diciamo, no? Svegliamo il segreto, tra virgolette, l'ho scritto anche su Facebook per presentare una puntata, questi ragazzi conosciamo da oggi buon orario, per un progetto chiamato Speaker per un giorno, che spero vada avanti, no, nel corso dell'anno da qua a giugno, l'anno in cui andò, insomma, come puntate del sabato. Quindi mi hai trovato a i due ragazzi, dai, presenti tu?
Sì, sì, ma tanto.
Vai.
Salve a tutti, io sono un artista, io sono Luca Cestanino.
Preciso, meglio di un... E poi abbiamo Luca e... Come ti chiami? Luca Christian, ben trovati. Luca ha già servito l'artista, quindi già ha dato un'indicazione.
Sì, già.
Perfetto. Davide, un attimo, diamo l'associazione, sì, per dare due righe per chi non oggi, sì, sente, sì, la prima volta.
Noi siamo un'associazione formata da genitori, ci chiamiamo ANFAS per loro, e siamo l'unica realtà ANFAS in Umbria. ANFAS è un'associazione di appunto famiglie con figli con disabilità del neurosviluppo e disabilità intellettive.
Okay.
Consta in Italia 256 sedi e l'unica, siamo noi in Umbria da poco più di 4 anni.
Io sono 70 anni che è l'unica sede qua in Umbria. E salutiamo Moia, perché grazie
Moia,
a Moia che,
cioè, che tutto il consiglio direttivo.
Assolutamente, grazie a lei che ho subito organizzare, quindi sì, ringrazio di cuore, non oggi non venire, ma verrà prossimamente. Parto da lui e poi vengo a voi. Faccio subito, faccio. Luca e
Cristian.
Luca e Cristian. Tanto come state? Tutto bene?
No, come sta?
Sto bene.
Tu ti sei detto tutto bene, Cristian?
Sì, sì.
Luca, ma tu sei un artista, quindi?
Sì, io sono un artista.
Che artista sei? Che artista che fai?
Che cosa? Io faccio un pittore di opere d'arte.
Un pittore di opere d'arte.
Complimenti, per, cioè, per preciso. E, sì, che pittui?
Io sto facendo un dipinto del panda.
Oggi sta disegnando il panda, si è iniziato stamattina, non è ancora terminato. Va bene.
Io faccio un disegno con la tiga teta per 40 la tela, un quadro.
Ma mi piace quindi per precisione, perché
sì, sì, sì,
veramente.
È più bravo di te, sai?
Sì, assolutamente, assolutamente più preciso di me. E invece Christian? Cosa fai? Che fai, Christian, tu?
Non la fisarmonica.
Suoni la fisarmonica? Da
bellissimo.
Quanto tempo? Beh, complimenti.
2 anni.
Ti piace?
Ah, sì.
Bello, abbiamo anche, diciamo, genitori anche di Cristian, che saluto, bentrovati, grazie. Potete dire il nome?
Alessandro
e Angela.
Posso fare una domanda a tutte e te? Poi okay, passo a loro.
Certo.
Però da punto di vista di genitore,
okay,
è la soddisfazione o orgoglio, come volete chiamarlo, perché sento parlare loro, mentre dicevano quello che piace fare, no? La pittura,
so,
e il suonare, c'è l'orgoglio, la soddisfazione di, no, di dire quello, che anche noi siamo ragazzi che abbiamo delle qualità importanti. Quant'è la vostra situazione da genitori? Orgoglio, come vuoi chiamare?
No, no, vabbè, diciamo che per quello che mi riguarda la soddisfazione più bella è vedere lui realizzato e felice. Quindi, siccome se uno gli chiede che cosa vuoi fare nella vita, lui dice io sono un artista, per me quello è già un
passo avanti.
Sì, una grandissima soddisfazione. Quindi, poi lui è affermato, è una cosa
così. Certo. Tifoso juventino, interista?
No, no, lui non...
Chissà, tifoso su musica? Niente.
Tocca a voi. Molto meglio, sì, vivo da meglio.
Assolutamente. Assolutamente.
Soddisfazione, sì, per i traguardi raggiunti, e con tanta fatica, però bella soddisfazione.
Sì, quindi Chissà, questa fisarmonica come definisci un strumento? Che strumento è? Quanto è bello suonare la fisarmonica? Che ti dà come sensazioni? Come ti fa sentire?
Bene,
ok. E ma
entusiasta suona la fisarmonica, quindi diciamo
la suona con una scuola di musica.
Ci viene un ragazzo a casa,
ah, ok,
a insegnare l'interno di casa, io insegno
insomma
a lui personalmente.
Bello,
diciamo, è uno
bene, bene, da 2 anni insomma.
2 anni.
Come mai la fisarmonica, chi sta? Non un altro strumento, hai scelto la fisarmonica, perché? Perché
piccolo,
hai suoni fisarmonica?
Da piccolo che lui aveva questo sogno e la suonava con le mani, così.
Bello.
Sentendo la musica, facendo i suoi gesti.
No.
Abbiamo realizzato questo sogno.
Grande. Invece Luca, quanti quadri d'artista hai fatto fino adesso?
Tantissimi.
Tantissimi, grande. Un numero?
Allora, te lo dico io che è preciso. Lui ha quasi 3.000 disegni. Sì, dipinge solo
lui
da
già
2 anni.
Già 5 in un anno, già mia.
Lui dipinge da poco più di 2 anni e abbiamo più o meno 160 tele a casa.
Complimenti, complimenti veramente. Se avete delle canzoni che stai Luca, ditemi.
Grazie.
Mettiamo, va bene? Hai qualche canzone che ti piace?
No, non si tocca.
Se sente su. Se avete delle canzoni, ma ditemi, le mettiamo, va bene?
No, canzoni non può.
No, niente. Vabbè, perfetto. Un po', niente canzoni. Passo qua, poi torno a voi. Sì, sì. Dopo aver sentito io o che ti viene in mente?
Riflettevo sul fatto che comunque l'arte fa un po' da filo conduttore, cioè entrambi hanno trovato comunque come veicolo della loro passione l'arte, sia pittorica che musicale. Questo penso che dovrebbe essere una bella riflessione per tutti quanti, sull'importanza di qualcosa che molto spesso viene sottovalutato anche a livello di formazione per i giovani, che invece può essere un veicolo di comunicazione e di espressione pazzesco.
E poi qui voi parlate di animali, cani, no? Quindi penso che, no, gli animali con il loro rapporto è un rapporto meraviglioso, no?
Sì, normalmente sì, però sì.
Normalmente siete infatti. Poi torniamo, la vostra attività come sta andando e poi i due allievi come iniziano, come hanno nata l'idea di far parte della vostra realtà.
Esatto, poi dopo loro racconteranno le loro storie. La nostra attività sta andando bene proprio per quello che sottolineavi tu, anche lì c'è l'importanza del rapporto con gli animali, in particolare con i cani, come arricchimento della vita di tutti i giorni. Le persone sono sempre più sensibili a questo argomento, sono sempre più sensibili al nostro tipo di approccio, che comunque è un approccio molto aperto, in amicizia, dove comunque anche il benessere dei cani è sempre al primo posto. E quindi l'associazione sta andando bene, abbiamo anche noi un sacco di soddisfazioni, per cui in realtà, ecco, non posso dire assolutamente che mi lamento assolutamente di nulla.
Invece due ieri come sono, poi andiamo con la musica, sì, vuoi fatto la prendiamo con la musica?
Non va più.
Non va più, perfetto. Mi sono notizia. Notizia meraviglia, niente musica, io dico a posto.
Vai, tutti a casa.
Tutti a casa. Se prendi un caffè, ne hanno scherzo.
Sabato, sei stancato anche lui.
Per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che mi sono avvicinato all'associazione tramite un'amicizia, e quindi di conseguenza sono andato un po' a colpo sicuro, sapendo dell'organico, sapendo degli istruttori e quant'altro. Poi per quanto riguarda il rapporto col proprio compagno di vita, chiamiamolo così, perché si instaura un rapporto indescrivibile, no? Alla fine
lo chiamano amico a quattro zampe, più un amico secondo te?
No, un amico è assolutamente
un amico fedele, io
un aggiungo. Amico fedele, ma sicuramente è l'animale che difficilmente ti possa tradire, questo è sicuro, secondo me è un punto di vista, va rispettato e bisogna prendersene cura, è un grande impegno e infatti le persone dovrebbero documentarsi prima di magari avventurarsi, però assolutamente da grandi grandi soddisfazioni, questo è sicuro.
Quindi quanto sei allievo con Eura, quanto tempo?
Ma no, da poco in realtà, perché saranno 2-3 mesi?
Sono 2-3 mesi.
Quindi fresco fresco.
Freschissimo, sì,
no, è un ragazzo attivo, viene alle lezioni, si facciamo delle feste,
è uno studente bravo.
È quello che un po' vogliamo come scopo dell'associazione, cioè l'amicizia fra noi e con i nostri amici pelosi, insomma.
Ma dove sono sti amici pelosi? Che non li... A parte Fragolino,
no. Tu la prima volta che sei con sei
ragione. L'abbiamo lasciati a casa, anche perché se io portavo i miei, cioè, ho due beagle, un border collie.
Però
beagle, ci avrebbero.
Si potrebbe fare uno speciale, puntata speciale con tutti i cani qua in radio. Viene
sto,
fuori.
E a posto a musica mettiamo io a Baia.
Sì.
Perfetto,
sì.
Mi piace l'idea.
Specialissimo. Però.
Non troppo alti i cani, perché sono qua. Altezza media, giusto, va bene.
Io niente, sono una cinofila da anni e anni, perché dal 2005 che faccio agility e quindi adesso ho 4 cani.
Che razza?
Ho sempre avuto, dunque ho 2 mix border collie, un pastore tedesco e un meticcio. Adesso faccio agility con uno di questi mix border collie, che è molto bravo, e quindi con lui, ecco, ho iniziato nella squadra nel Rand Agility, dove l'ho trovata benissimo, perché poi ecco, comunque già ci conoscevamo con tutti e nell'ambiente, anche per me sono compagni di vita, poi i miei cani in assoluto, e poi io sono anche in mezzo, perché sono anche una musicista e quindi i miei cani amano anche la musica, sono abituati a ascoltare noi.
Quindi poi puoi portare
la musica.
Che cos'è che fai ascoltare i tuoi cani?
Io sono una cantante lirica, quindi diciamo musica classica, loro
non la musica classica.
No, musica classica.
No, sto scherzando.
Uno si chiama Mozart, anche lì, non detto Mozart.
Sentiamo Mozart. Andiamo a musica di radiofonia, giusto?
Ci provo, dai.
E poi torniamo con Luca Kissan, perché voglio sapere tutti questi quadri, queste opere, insomma, vedi un attimo un paio meglio, sono curioso, va bene? Sei pronto? Sì. Ok, le fa musica, vai.
92 minuti di applausi.
Grande Fantozzi, no? È tornato grande.
Dovevo metterlo, dovevo assolutamente metterlo.
Hai fatto benissimo, perché merita assolutamente.
Che dici di questo? Sto microfono non è che senso.
No, basta un pochino perché sono i timpani.
È media.
Eh no, perché c'ho
sensibilissimo.
No, ecco, perché sono i timpani vanno a finire, penso direttamente a 118, sì. Stiamo con i nostri ospiti. Allora, Luca, queste opere, insomma, quante sono in tutto? Quante abbiamo detto?
165,
più o meno. Ok. Com'è nata questa? Come è iniziato? Qual è il primo quadro che hai dipinto? Qual è stato?
Acrilico.
Acrilico, ok.
Sì, cos'è che hai dipinto? Dico.
Panda.
No, oggi hai fatto il panda. Il primo dipinto che hai fatto, che cos'era? Lo ricordi?
La pioggia nella foresta.
Bello
come sono.
Complimenti. Poi anche temi, no, comunque difficili.
Normalmente sì, la natura.
La natura,
sì.
Piace. Quindi piace la natura, Luca, rappresentare. E che materiali utilizzi? Pennello?
Pennelli.
Ok, poi?
Matite.
Ok.
E mantiglia colorata, fa un bel cast.
È preciso,
è meraviglioso, sì, perché è di una precisione.
Però precisiamo che Faber Castell non lo ha pagato.
Ok. Precisiamo, se vuoi che si ascolta, precisiamo. Quando è iniziato questa sì. passione, che sensazione hai provato da non solo genitore, ma da colui che fa parte di un'associazione che, no?
Allora, intanto partiamo dal fatto che lui ha iniziato a disegnare quando aveva 5 anni.
Ok, adesso ha quanti anni ha?
22.
Ok.
Quindi, siccome noi iniziavamo a conservare i disegni perché ovviamente li dovevano visionare i medici, gli operatori, eccetera, eccetera, abbiamo iniziato a conservarli, quelli più belli, e poi sono diventati 3.000. Perché? Quindi, siccome poi c'era qualcuno che mi chiedeva di fare una mostra, io le mostre non, cioè, adesso mi sto cimentando un po', però non è proprio nelle mie capacità, mi veniva più facile fare un sito, ho iniziato a fare il sito e da là ho iniziato a raccogliere, proprio dal primissimo disegno che lui ha fatto fino agli ultimi disegni, ho cominciato a mettere insieme tutti questi disegni. Poi abbiamo creato la pagina Facebook, poi la pagina Instagram, e poi le persone hanno cominciato a seguirlo, e Luca ha iniziato a dipingere dopo la scuola superiore, perché abbiamo frequento una scuola privata a Foligno, e quindi la sua insegnante gli ha dato degli strumenti per poter far meglio, sostanzialmente questo. E ovviamente quando chi capisce l'arte, perché io, per fare un paragone, io e l'arte siamo come la cipolla e la Nutella, quindi siamo su due pianeti totalmente distanti e opposti, e quindi abbiamo qualcuno che se ne intende, mi ha cominciato a far vedere dei particolari che io non semplicemente non sapevo leggere, e da lì poi è iniziata che diciamo che la svolta c'è stata quando hanno pubblicato un dipinto di Luca sul biglietto della lotteria dello scorso anno.
Ah.
Da lì si è acceso un po' più l'entusiasmo un po' di tutti. Quest'anno abbiamo replicato, quindi anche quest'anno ci sarà un altro dipinto. Ce ne saranno 12 in vendita, uno dei 12 è quello di Luca, sia questo di quest'anno che quello dello scorso anno. E quindi da lì abbiamo iniziato a fare la sua prima mostra personale a Catanzaro Lido, non mi dite perché, cioè nel senso che siamo arrivati vicino, perché no, infatti, ci hanno contattato a volte Facebook.
C'è anche un po' più vicino, però.
Sì, sì, ovviamente sì, però siccome poi il web non è poi tutto male.
Sì, sì, è vero.
E c'è stata una persona molto sensibile, particolare, che ci ha chiamato e ci ha pregato di andare nella sua galleria ad esporre, e lì abbiamo fatto la prima mostra individuale di Luca.
Luca, sono nel cassetto, dove puoi essere esposto a prossima galleria? In quale città?
Foligno.
Foligno, ok.
Ah,
Foligno. Il centro del mondo?
Sì. Certo, sì. E poi lui vuole. Tu gli devi spiegare, Nicole, agli altri che stanno ascoltando. Tu, qual è il lavoro che vuoi fare tu?
Bottega d'arte Foligno.
Ecco. Lui vuole una bottega d'arte a Foligno.
Sì. Benissimo, se riesce a aprire, noi siamo i primi visitatori, promesso, oltre che sponsor. Grande. Invece Christian, una grande, quindi musica classica potremmo suonare? Oppure un altro tipo di musica?
Pianoforte.
No, pianoforte lo suoni come
Tu suoni anche pianoforte, sì, grazie. Sì. Christian, te invece musica classica?
No, non ci so.
Da quanti anni suona il fisarmonica? E ave, sì, tu bene, no?
Due anni.
Te, ok. E che cosa ti piace della fisarmonica? Il suono, lo strumento in sé, che è che ti piace?
La musica.
Okay. Com'è nata in lui questa passione della fisarmonica?
Lui è innamorato della musica, qualsiasi musica sia, anche batte anche le pentole.
Ah, ok, basca musica, basca suono.
Sì. E poi sentiva la fisarmonica e la suonava con le mani. E quindi abbiamo cercato una persona adatta a lui e abbiamo trovato questo ragazzo.
Volevo dire il nome del ragazzo, se può dire.
Andrea.
Salutiamo, ciao Andrea.
E praticamente è nato un fratello.
Un feeling da lavoro, diciamo. Bello. Quindi con il discorso del feeling da lavoro è uscito anche il discorso della suonata.
Poi abbiamo scritto la musica, in questo è una cosa, no?
Sì.
Concentrata, sì, sì. Più precisa, ecco.
Bello. Beh, qui abbiamo musica. Vai, scusa, chi stai? Dimmi, dicevi? Vai, scusa, dicevi?
Cosa dicevi? Volevi dire qualcosa?
Vai, dimmi qualcosa.
Saluta. Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea, salutiamo. Qui abbiamo arte, musica, sì, pianoforte, fisarmonica, arte, quindi direi che noi ci siamo.
Noi siamo troppo spediti per lui.
Lui segue i complessi di movimenti, si complessi molto all'avanguardia quando sta dove stanno, cioè individuo stanno di posto a suonarsi si
complessi. Ah, ve lo dici?
Quindi andiamo lì, magari.
Che complesso fa tutti quali complessi che ti piace di più? Dimmi un complesso che ti piace.
Adesso al momento chi è che abbiamo seguito quest'estate?
Cimarelli.
Quindi Vinica poi è
però tu, lui tutta la musica, anche Claudio Villa, eh?
Ok.
Posso dire una cosa?
Vai, vai, poi andiamo con...
Ha una cultura musicale superiore alla tua. E tu vai morire in radio da 10 anni.
Ci vuole poco, però... No, no, complimenti, complimenti, perché è bella questa ricchezza, veramente, complimenti. Andiamo con la musica e poi torniamo...
Ci provo, speriamo ci sia la musica sottofondo, speriamo. Sennò... Boh, vabbè.
Invece se si ascoltasse un giovane che vuole come te iniziare col pianoforte, no? Con la pianoforte, da anche maestro, che consigli daresti così del primo acchito, sì, immediato?
Per incominciare.
Per cominciare.
Cioè, ovviamente le lezioni sono indispensabili.
Quindi comunque fare un conservatorio, sì, può anche fare autodidatta all'inizio, è fondamentale.
Io conosco anche gente che studia da autodidatta, se fa un percorso specifico da autodidatta, conosco un ragazzo bravissimo che suona musica classica, però cioè nel senso è seguito da degli insegnanti solo privatamente.
Ok, poi adesso ha fatto autodidatta, è stato.
No, non è, cioè, è seguito da degli insegnanti.
Però ha iniziato come da solo?
No, no, ha insegnato subito con insegnanti. Okay, sì. Okay. Dopo sì, ci sono anche dei casi che hanno da autodidatta che hanno cominciato da soli. Nella musica leggera ce ne sono tanti esempi.
Parlavamo di Vanaglia nella prima ora, Vanaglia nell'autodidatta.
Sì, infatti.
Sì, dopo certo devi dimostrare delle qualità, chiaro, che tu sei in grado anche di studiare da autodidatta perché di quelle qualità specifiche.
Senti, vai. Un chitarrista che io ho avuto l'onore di intervistare, che forse tu conosci, negli ultimi anni, il grande Alessandro Magnalas, che è chitarrista di Alessandro Amoroso e di Marco Masini,
sì, sì, certo.
ha detto, sì, lui in ambito da chitarrista, sì, ha detto grazie anche, ecco, al web, sì, vedi tanti fenomeni, tante scintille in giro, ma manca quella scintilla più splendente. Tu come, ecco, dal punto di vista del piano e non, tu come la vedi?
Che il fatto che manca
manca uno che raccolga un po' il Jimi Hendrix di turno, no? Che metto, sì, d'accordo tutti.
Ah.
Dopo aver sentito come sentivamo Nicola Iadi con Bazzetti Rossi, Benny Salvea, tu se hai conosciuto la canzone, sì, è data, sì, una serie che riguarda la storia di un gruppo di ragazzi, sì, in termini ospedale nella zona in Italia, che lottano contro una vita, per vincere una sfida importante.
Chiaramente è vero che era una serie, ma
in realtà poi assolutamente
in realtà vera, quindi sì, sì. No, molto bella
questa, e questa canzone
emozionante, la serie
è una canzone che è veramente bella, quindi Bazzetti Rossi. Allora, poi vengo a voi, faccio il salto con via. Vuoi chiedere a Marco?
Sì, esatto, dimmi.
Come ti è nata l'idea di entrare nella realtà? No? Di fare che hai un tuo incane, no? Però di fare questo, come entrare appunto di questa idea di entrare e far parte anche tu dei Anna Giti? E poi sono bravi, come...
Assolutamente bravi, e tutti gli istruttori che sono all'interno dell'associazione sono veramente competenti, ed è difficile, perché oltre ad essere competenti
devono essere anche umani, no? Nel senso, non è solo un lavoro, ma è anche una, un'aggregazione di persone. Infatti abbiamo tante attività. E, ma per me è nata, come ho detto prima, innanzitutto tramite una conoscenza, ma soprattutto deriva da un fatto di oltre di esperienza personale nel documentarsi, anche non avere la presunzione di saper addestrare un animale quando non si hanno le basi o le conoscenze. Quindi uno prima si documenta e poi approfondisce con chi lo fa di dovere, di mestiere. Questo è fondamentale. È comunque un animale che si ha sempre dietro e non si sa mai che reazione potrebbe avere. Cioè, ognuno pensa che il proprio, diciamo, pelosetto sia sempre buono, no? E tutto. Poi magari in realtà è comunque un essere vivente, no? E pensante, comunque a modo suo. E quindi è giusto avere un certo tipo di educazione, no?
Chi stanno insegnando? Cioè, c'è un aspetto in più rispetto a te che stanno insegnando nel rapporto con il cane, anche a te come padrone?
Ma sì, guarda, io la parola padrone non è che mi piaccia tanto, no, scusa, sono sincero. Possesso... è giusto, tutti lo dicono, però è corretto dire conduttore.
Conduttore, perdonami.
Conduttore. Ma l'aspetto sicuramente di l'espressività, capire l'espressività, perché noi guardiamo un animale e dici, ma è un animale, non c'ha l'espressione. No, in realtà ce l'ha l'espressione, ha dei sentimenti, ha delle movenze per cui si può creare una certa empatia. E sicuramente grazie al lavoro dei ragazzi questo è la cosa primaria, assolutamente, e questo è l'aiuto fondamentale che ne deriva frequentando i loro corsi. Poi, oltre alle gare che poi vengono fatte, chiaramente, ma l'aspetto fondamentale è capire proprio l'animale in sé.
Espressività?
Tantissimo. Se consideriamo il mezzo di comunicazione primario del cane, è proprio l'espressione e l'atteggiamento del proprio corpo in tutte le sue parti, quindi il muso, il corpo stesso, la coda, eccetera. E in questa maniera il cane comunica in maniera anche molto complessa con gli altri cani e chiaramente cerca di comunicare anche con noi. Siamo che noi umani siamo un pochino sordi a certe cose perché siamo un animale, tra virgolette, abituato a comunicare con altri mezzi, soprattutto in maniera verbale. E quindi la capacità di lettura degli atteggiamenti degli altri l'abbiamo un pochino persa, o perlomeno non è raffinata come quella del cane. Quindi è lì che si creano un po' di incomprensioni nel rapporto. Il cane ci prova a spiegarsi, però a volte non riesce, quindi magari va anche un po' in frustrazione. Oppure noi prendiamo delle terribili cantonate, quindi crediamo che si comporti in una determinata maniera per un motivo che non è assolutamente quello. E i rapporti si rovinano, no? Anche quelli fra persone, quando non c'è comunicazione i rapporti si rovinano. Per cui la base di tutto è proprio questo, quello che diceva Marco, la lettura del cane, capire cosa ci sta comunicando, capire come comunicare con lui in maniera da creare un rapporto sano, sereno, tranquillo in tutte le situazioni che ci si possono porre.
Sì, è importante. Come si chiama il cane tuo?
Coco.
E Azza? Che Azza è?
È un lagotto romagnolo.
Ok, è difficile.
No, è assolutamente docile, tranquillo. Sì. È una taglia media, dai.
Sì.
Sì, assolutamente, tranquillissimo.
Ok, quanti siete adesso complessivamente?
Siamo quasi
180.
Mancano 20 per arrivare a 200.
Sì. Può darsi che da quale anno ci arriviamo.
Vediamo, poi vita a festeggiare, no. Qua.
Ecco, esatto.
Però mi raccomando, non metti tutti e 200 qua
dentro.
No, volevo dire che la cosa fondamentale, diceva prima Marco, ci ha conosciuto tramite il passaparola.
Che è importante.
Che secondo noi è fondamentale. Cioè, noi cerchiamo di lavorare bene, in amicizia e con professionalità, proprio per questo, perché io vado lì, sono andata lì, mi sono trovato molto bene. È più importante di un... di una qualsiasi pubblicità, cartellone, striscione o che sia, dimostra, no?
Assolutamente.
Quello in cui crediamo, assolutamente. Sostanzialmente.
Ma ritorniamo a Christian e a Luca, ma
chi esprime il sentimento mi viene con la musica.
Una stazione Davide, ma anche ai genitori di Christian, che spesso, come dicevamo prima, durante la prima ora basta poco, no? Per rendere contenti dei ragazzi e delle persone, no?
Forse spesso... basta poco, ma altrettanto ci vuole sempre costanza, impegno.
Ti dico anche coraggio, secondo te?
Tanto, tanto. Molto più di quello che si possa immaginare, perché quando qualcosa è nuovo, le cose nuove normalmente ci spaventano, spaventano un po' tutti noi. Nel caso della disabilità, ci sono, emergono delle fragilità che forse uno non pensa nemmeno di avere. E poi se si riesce a fare quel saltello, si invece diventa un po' più forti, anche se poi normalmente, come nella vita quotidiana, ci sono gli alti e bassi.
Allora, ho preso una canzone, poi mi... siete voi una canzone che ha presentato, se vi va, volete assediete o dicono loro. Però, pensando di parlare, mi metto una canzone, Costruire di Nicolò Fabi, perché penso che sia nel caso vostro, da Portogallo, sia nel caso di Cristianuca, costruire ogni giorno da solo, sia tra virgolette da soli e insieme con gli altri, sia importante. Quindi questa canzone meravigliosa costruire anche nel futuro, no, ancora più storie belle di persone coraggiose, se, se mi passate il termine e la fase utilizzata. Andiamo con Costruire con Fabi, vediamo, spero che ci vuoi, aspetta, l'attivo è Iesca, sia non mi abbandoni, vai, forse ce la facciamo,
non è dell'Adi, quindi vai.
Vai. Passiamo sottofondo perché la canzone è veramente meravigliosa. Quanto è difficile la vita costruire, costruire sogni, obiettivi, no? E rapporti e cose belle come qui. Però
se sei io. Con lavoro devo riuscire.
Eh?
Con lavoro devo riuscire.
Ho paura.
Però finché si prova, poi finché si arriva a quella cosa. Poi provare, provare. Allora, chiedo scusa diretta, qui si orecchia già il bettone, perché e poi è stato mezz'ora ascoltare noi e non l'avevo fatto.
Molto volentieri, perché siete tutte persone molto interessanti.
Ho anche superato anche scambiato il fidanzato perché
scusa. C'è stato un qui pro cuore.
Mi scusa fidanzato che porta a fare foto. Tu sei una schittosa.
Sì. Io mi chiamo Diletta Cappannini, ho 25 bentrovato, anni e sono. Bentrovato. Grazie mille e buonasera a tutti e a tutte. E ho 25 anni, sono un'attrice e una scrittrice.
Ok.
E sono qui per promuovere il mio ultimo libro, che è un romanzo che si intitola Tutti contro tutti, edito da Bertoni Editore.
Che salutiamo.
Esatto, ciao Jaluk. E è un libro che parla della ricerca della purezza, anche quando nasci in un contesto molto complesso e molto difficile ed hai a che fare con soggetti, persone e personaggi che sono aridi interiormente, sono marci, per così dire. Ed è tutto un processo nella ricerca di una purezza e quindi di un riscatto da questa fase iniziale di male. E sono contentissima di essere con tutti voi perché sono in compagnia di due artisti bellissimi, un pittore e un musicista, esatto, e anche di amatori, diciamo, dei cani, che io adoro immensamente perché il loro amore lo considero l'amore più puro in assoluto, perché è un amore completamente disinteressato. Però appena ti rivedono che torni a casa dopo una lunga giornata, ti guardano con degli occhi e ti danno un affetto che raramente si riscontra nelle persone, no? Quindi ecco, questa purezza che fa parte di loro è sicuramente una cosa molto, molto commovente.
Quindi, quanti libri sei arrivata?
Tre, per ora tre. Sono in fase, diciamo, anche di scrittura del quarto. Il genere, allora, il primo era un libro di poesie, il secondo un romanzo, e anche questo è un romanzo, però mentre il primo romanzo era un romanzo sentimentale ed emotivo, questo invece è più quasi teatrale. Quindi ci sono dei personaggi che sono già stati strutturati per essere messi in scena.
Il titolo, diciamo?
Tutti contro tutti.
Tutti contro tutti è bel titolo, bello.
Grazie, ti piace? È importante? Bene.
Dove possiamo trovare per chi vuole?
Su Amazon oppure sul sito della Bertoni Editore.
Ok, ce l'hai qua con te?
Certo.
Vediamo a volo.
Certo. Venuta unita.
Ok, copertina.
Ti piace la copertina?
E la figura centro che cos'è?
È un cuore anatomico, bianco, proprio perché diciamo il fulcro, il centro di tutta la storia appunto è la ricerca della purezza. Quindi ho messo il cuore bianco perché il bianco ovviamente è il colore del candore, no? Il colore della nuvola, dell'angelo, quindi insomma quello. E invece la copertina è verde perché io sono umbra, sono di Perugia anche se vivo oramai da 7 anni a Roma. Ed è il colore della speranza.
Bello.
Mai perdere la speranza, anche se nasci in una condizione difficile, per poter arrivare a una, diciamo, una destinazione molto più luminosa e pura.
Luca, verde utilizzi come colore nei tuoi quadri, oppure quello utilizzi principalmente?
Sì,
Sì.
Ok, ti piace?
Sì.
Okay. Qual è il tuo colore preferito?
Rosso.
Bello. Rosso.
Passione.
Lui ha dei colori, tutti quanti mi dicono che i colori sono, che utilizza lui sono colori molto forti. Vi faccio vedere solo l'ultimo dipinto che ha fatto.
Vediamo noi, okay.
50x70.
Ma è bellissimo.
Certo, siamo una cobaina per quanti colori utilizza. Sì.
Mi hanno spiegato che nei suoi dipinti c'è sempre una luce. Poi se andate sul sito, sulla pagina Facebook, li trovate tutti, per lui va a controllare.
Diciamo
la pagina, poi,
Qual è la tua pagina Facebook? Diciamo la tua pagina Facebook,
qual
come
è
si
il
chiama?
Sito tuo? Come si chiama?
I disegni di Luca.
I disegni di Luca?
Punto IT.
Ecco.
Mi piace perché c'è, cioè, veramente, Luca, complimenti, c'è in fondo a una luce in fondo, sembra come una specie di percorso che non finisce
sì,
mai.
Sì, una luce, una vitalità proprio potentissima. Bravissimo, complimenti.
Complimenti, Luca. Il prossimo
grazie.
Che stai preparando di quadro?
Il panda. L'ha detto
il panda.
Sì. Io faccio ben dipinto la tigre e te tappi 40 la tela.
No, ma quello. Adesso il panda.
È già avanti, è già avanti. Però avanti, già. Panda, che colori utilizzi per fare il panda?
Un animale.
Che colori utilizza?
Bianco e nero.
Bianco e nero, giustamente. Invece, chi sa, la sua musica si può vedere su via web oppure ancora no? Ancora no. Okay.
Abbiamo registrato, okay. Non ci abbiamo neanche mai pensato sinceramente.
Ecco, adesso
pensa, Luca, pensateci. No, Christian, scusa, Cristian. Ma se ti fossi un ragazzo che ti ascolta, no? Che vorrebbe domani suonare a fisarmonia come te, che cosa gli diresti? Che consigli daresti? Che cosa gli diresti? Perché suonare a fisarmonia?
Mi emoziona.
Tanto?
Sì.
Qual è l'ultimo pezzo che hai suonato a fisarmonica? Con Andrea, si chiama il ragazzo?
Sì.
Con Andrea. Come si chiama? Ti sono tu ricordi,
In Italia.
No, l'Italia
mai era mai vecchia. Vabbè, però insomma, suona. E una volta a settimana si incontra con questo ragazzo.
Sì.
Ok. Ma c'è chi sta un solo nel cassetto? Da grande mi piacerebbe fare.
Che ti piacerebbe fare da grande?
Il musicista?
Sì.
Dove?
Non l'ho pensato
ancora.
Però. E invece Luca, dove ti piacerebbe? O te fuori in un altro posto dove dovresti portare le tue opere? Papà ha detto la stiamo a perdere e poi io gli ho fatto.
No, ma perché lui sostanzialmente lui la bottega dell'arte la vuole a Foligno, non la vuole a Spello,
a Foligno.
È Foligno, okay, vero?
Ok.
Sì.
E come, okay. Vogliamo, come la chiami bottega? Come la chiamesti? Se riesci a la bottega di Luca o vogliamo.
Foligno.
Sì, ma che nome gli vuoi dare alla bottega? Come la vuoi chiamare? Bottega d'arte basta?
Sì,
ecco. Una cosa semplice.
Sempre,
okay,
ma noi siamo umili alla fine, cioè anche se siamo famosi.
Invece voi avete un peruso nel cassetto? Voi genitori, poi
l'autonomia.
Da?
Io penso che ho finito i cassetti, però.
Vabbè, ma a Mari adesso.
No,
scherzo, battuto.
Sostanzialmente che lui possa avere una vita dignitosa, che loro gli possa regalare solo. Diciamo la serenità minima che serve per poter vivere in maniera tranquilla, ecco.
Che è importante.
Che è importante. E ci stiamo lavorando su questo.
Diretta, mentre ti vivo, no?
Sì.
Che libro scriveste adesso in questo momento? Sentendo loro parlare.
Ma anche raccontare proprio la loro storia dal loro punto di vista, proprio, non da chi li guarda, che vede, no, persone molto pure, molto genuine, che non si fanno filtri, cioè sono proprio dirette e spontanee, che è la cosa più bella in assoluto.
Fin troppo alcune volte.
Bellissimo, è una cosa meravigliosa, perché adesso no, tutti falsi, anche già la parola persona vuol dire maschera, no? Tu già vieni al mondo con una sorta di propensione alla falsità, no? Invece qui abbiamo proprio la sincerità e il candore allo stato puro, che è la cosa poi alla fine più bella e apprezzabile del mondo. Quindi la loro storia, dal loro punto di vista, c'è come magari loro vedono noi, che delle volte magari ci corrucciamo, ci facciamo un sacco di problemi, ci indigniamo, soffriamo inutilmente in tante occasioni, e quindi proprio un loro punto di vista sull'intera storia dell'umanità, sull'arte, no? Dalle cose, anche il rapporto con gli animali, un loro proprio punto di vista.
Si sente che è scrittrice, eh?
Perché sono logorroica.
Se vuoi ti, se vuoi ti posso raccontare un piccolo aneddoto della sua spontaneità. Eravamo da un fotografo per fare delle foto tester. Serviva un visa per il passaporto, conta poco. Entrò una vecchietta molto bassa, un po' curvata, e lui mi guardò, la guardò e gli disse: è una nana? Ecco, diciamo che non era proprio il massimo della spontaneità.
Sì, poi mi arriva vecchio. No, però ha ragione, parliamo della musica delle maschere, perché come si diretta spesso si mettono dei mask, no? Per fare cose, dire cose, o non si apprezza quello che qualcuno ti dice. Invece penso che sia una dimostrazione che bisogna apprezzare, no? La specialità di ognuno, e che è importante ascoltare, che spesso basta essere noi stessi, no? Nelle parti belle e nelle difficoltà poter essere, appunto, e quindi sì,
questo è come sono,
no, infatti pensare. Semplicità, perché non mettono maschere,
a volte vengono
sì
immaginari,
cioè. Però sì, ti ho dato la parola, paura nella prima, e pagano sempre, diciamo, spesso che... no, no, si insegna come non mettere maschere, sì, no?
Ecco, cerchiamo di convivere a volte, però non è sempre semplice.
Non è facile.
Ma
no,
perché delle volte si pensa che quello che abbiamo sviluppato noi è il massimo, sì, no? Sì, sì. Mentre invece, per esempio, non ho sentito la sua musica, sì, ma nella sua arte si vede una vitalità e una sensibilità straordinaria, no? Anche una potenza che nel 98% dei casi di noi esseri non si trova tanto, è molto rara quel tipo di forza, no? Quindi quello che pensiamo essere noi normale, alla fine cosa è? È solamente un qualcosa che appartiene forse a una maggioranza, ma ciò vuol dire che sia vero e giusto? No, perché ognuno nel suo essere ha la sua purezza, il suo candore e il suo modo di esprimere. E il fatto che qualcosa sia diverso non vuol dire che non sia giusto, sia ridotto, perché è molto più potenziato in altri aspetti. C'è tantissime persone che vedono bene, che vivono una vita per così dire normale, non ti rifilerebbero mai un quadro di quel genere, no? Con quella luce e quella forza e quella intensità. Quindi dobbiamo imparare bene, delle volte, a proprio non valutare, non a valutare bene, ma proprio a non valutare, perché delle cose sono così naturali e in quella naturalezza vi è una perfezione, anche se è differente rispetto al comune, ma è.
Perché tutti siamo abituati a giudicare e loro non giudicano.
Esatto.
Tra l'altro loro hanno un mondo loro, esatto, che è strano.
Beh, come anche
oggi, però
gli animali
è
non
comunque
giudicano.
Un mondo.
Esatto.
Beh, ma come animali
non chi lo sa che qual è quello migliore,
esatto,
come dicevamo, anche animali non giudicano e sono vicini a noi, no?
Esatto.
E non giudicano e spesso i trattiamo male, no?
Perché è il nostro morbo che ci porta qualcosa che è distorto in noi.
No, finisce a pilone con musica.
È qualcosa che è in noi che ci porta poi dopo a trattare male sia le persone che gli animali, no?
Perché cioè, quindi è quello che è superiore a tutti.
Esatto, questo senso di superiorità che alla fine poi è un complesso di inferiorità, no? Perché se ti scavi in profondo noti delle pecche grosse.
Foto fatte, sì.
Sì.
Andiamo qua, chi stai? Andiamo qua a musica, siete pronti? Vado qua a musica? Siete d'accordo?
Pronti?
Sì.
Però di che cosa?
Per la musica.
Sei pronto?
Sì.
Ok, devo dire se va bene il pezzo, se andava bene.
No,
tanto sentiamo.
Pronti non posso.
Ok. Vabbè, intanto metto, poi mi faccio
non
via.
Posso.
Il pezzo è il gioco dei Negita, perché alla fine
non è
giocare nella vita è bello. E allora, gioco dei Negita, poi torniamo. Aspetta, vai. Stoppiamo, sì, la vita è un gioco.
No, potevi lasciare sottofondo.
Ma cominciamo da capo.
No,
poi
ci penso io tanto.
E poi adesso c'è la pubblicità. Un attimo, fatto
vai, c'è lo sponsor.
Sponsor, no, facciamo passare la pubblicità. Non so neanche sponsor è, però facciamo...
la supposta.
No, grazie, poi quando lo rimettiamo. Siamo andati quasi alla fine, perché mancano 5 minuti proprio. Però voglio chiedere a Luca, perché papà diceva la tecnica che utilizza, diciamo, no? Che tecnica utilizza Luca? Come, che tecnica utilizzi Luca?
Luca, che colore utilizzi tu?
Acrilici.
Acrilici o vinile?
O vinile. E abbiamo trovato che il quadro di prima, no? È fatto ieri, è stato fatto ieri. In quanto...
2 ore e mezza. Perché poi con il forno si mette lì a asciugare,
certo. Deve...
sì. Quindi non solo colore, consuma anche l'energia elettrica.
È una spesa.
No, però va bene, l'importante è
che... scherzo.
Sì, sì.
E invece abbiamo scoperto l'ultimo pezzo che ha suonato Christian, diciamo, come si chiama?
Genuinamente.
Beh, pezzi anche pezzi difficili, io non so sbattere musicale, ma credo sono pezzi
sì.
Difficili, no?
diciamo che è un ragazzo così, non è ogni brano che fa, però no, piano piano, ma lui comunque apprende facilmente, diciamo che sviluppa subito. Beh. È un altro come dovrebbe essere, perché sappiamo che però diciamo che le note per amore un po' diciamo da portare un po' porto anche a memoria senza portare i tassi che
è anche mio. Grande, poi torniamo per i saluti e via, ho chiesto eventi e poi normale faccio anche a Kaya, tanto eventi che fate prossimamente.
Allora, abbiamo le ultime due gare del campionato, che sono una gara di pull out, ricerca del tartufo in ring, dove appunto si fa ricerca del tartufo in uno spazio delimitato, e l'altra gara è di obedience, che è una disciplina di cui avevamo parlato un'altra volta, sì. Quindi queste sono le ultime due gare del campionato, poi vacanza.
E si riparano a gennaio.
E si riparliamo a gennaio.
Ma hai scritto il tartufo, è un'altra disciplina, diciamo.
La ricerca del tartufo perché è un'altra disciplina molto carina, perché permette di sviluppare, lavorare sul superpotere del cane, che è l'olfatto. Ok. In una situazione tranquilla,
Marco, e controllata. Conferma.
Io lo sto facendo, confermo.
Tartufi pesi.
A volte magari non abbiamo la possibilità o non ce la sentiamo di andare a fare ricerca nel bosco, anche a livello ludico e ricreativo, perché comunque ci sono delle difficoltà in più, ci sono dei piccoli pericoli. E invece farlo all'interno di uno spazio controllato, quindi all'interno del centro cinofilo, ci permette di goderci la ricerca del tartufo in tutta tranquillità. Si fa una ricerca del tartufo proprio anche per una finalità anche sportiva, ma poi in realtà il cane si può insegnare la ricerca olfattiva di qualunque cosa. È molto molto bello da vedere, perché è una delle situazioni in cui si vede proprio il cane esprimere una delle sue caratteristiche, forse la caratteristica principale che per noi è veramente un superpotere. Vederli lavorare con l'olfatto è una cosa che secondo me una volta nella vita va provata, perché è veramente bello.
Quindi consigliamo a un cane di provare questa esperienza.
Sì.
Cara, tu da quanti anni fai parte della realtà?
Grazie,
scusa.
Comunque da loro sarà 3 anni circa.
Sì, più o meno, sì.
Che consiglio daresti a chi vuole portare un cane da voi, no? Che immediato così.
Allora, sicuramente gli istruttori, che sono molto molto validi e anche molto simpatici anche a livello umano, creano un bellissimo rapporto e ci insegnano tanto, e poi proprio l'ambiente molto, cioè, a livello sociale è veramente molto piacevole, delle cose che vengono organizzate.
Momento più bello di questi 3 anni?
Ma sicuramente nei momenti delle gare, quando si fanno le gare con i cani, perché c'è quella
adrenalina.
È l'adrenalina,
quindi. Ma come tu consiglieresti, perché portare il cane a Nagito?
Bella domanda, sicuramente per il gruppo, cioè l'affiatamento che si viene a instaurare, che poi è. Si può racchiudere una parola, no? Una famiglia, perché alla fine è questo il gruppo, quello che si viene a creare, e poi sicuramente per instaurare un ottimo rapporto sempre migliore con il proprio cane, insomma.
Perfetto, una grazie alla fine, però prima di chiudere, grazie qua a Luca. Luca, grazie.
Grazie.
Perché dipinge?
Perché sto dipingendo a Panda.
Perfetto. Risposta secca, immediata, risposta migliore. E Kister, grazie. Bocca a qua fisarmonica. Ti aspetto, se vuoi portare a. Quando la fisarmonica è. Non mi ricordo, con dimensione.
Ma non è proprio una di quelle immense, però diciamo. Prende
qua ci potrebbe stare secondo te?
Sì, ho voglia.
Allora, l'altra volta ti torni qua a fisarmonica, ti va? E suoni qualcosa qui da me in diretta. Ti va anche questa proposta? Ti piace?
Sì.
Ok. Poi sentiamo la sua musica dal vivo.
Sì.
Va bene. Davide, grazie di cuore.
Grazie a voi per l'invito.
Vi aspetto prossimamente, poi sentiamo. Sentivo,
sì. Ma se facciamo un concerto, io passo a prendere le offerte.
Va bene. Poi se sono tante offerte, facciamo metà, no?
Ah sì, ma poi ci mettiamo d'accordo.
Sì, va bene. E grazie a chi? A Davide, a Luca, a Kristen, con il nome?
Alessandro.
Grazie a tutti voi. Alessandro, Angela, se ti ascoltassi, fosse un genitore di un ragazzo, no? Autistico, posso fare questa domanda? Che consiglio gli daresti immediato?
che consiglio gli darei? Di lottare sempre.
Non danno di lottare.
Di cercare di ottenere il massimo più possibile di quello che uno può dare, però cerca sempre il massimo.
Grazie, in bocca al lupo.
Grazie
a e via. Giusi.
Diletta.
Diletta. Marco e
grazie.
Ricordiamo i contatti, via.
Sì, ci trovate su internet sul sito www.randagility.it, ci trovate sulla nostra pagina Facebook e se no, se volete telefonare o mandare un messaggio, rispondiamo al numero 320-7654-527.
Contatti.
Invece il mio libro Tutti contro tutti lo potete trovare o su Amazon o sul sito della casa editrice Bertoni Editore. Grazie mille.
E te su Facebook.
Su Facebook Diletta Cappannini e anche su Instagram lo stesso.
Contatti dell'associazione da
www.anfasperloro.it è il sito, oppure la pagina anfasperloro, Instagram o Facebook.
Perfetto, abbiamo finito. Sì. Anche oggi ci abbiamo fatta, noi ci sentiamo lunedì prossimo dalle 8:30 alle 10 con quei lunedì.
Grazie a voi,
grazie a voi. Bocca al lupo, grazie poi doppiamente a Luca e Chissà. Luca, mi raccomando con questi quadri,
Ok.
E quando in agua bottega delle arte, noi veniamo, va bene?
Non ti preoccupare, ciao.
Risposta meravigliosa e vi asso con una caccia del superna Sammy Pazzetti Rossi, il bene si avvera, noi sentiamo lì, ciao ragazzi, buon sabato, buon weekend, ciao.